Modem.
Giù là per punizione, magari che rispondeva in dottor, mi mettevano nella carrozza e mi legavano. Mani, vita e pe. E sì, allora rifacevano i sci.
Già dal primo giorno di nascita all'ospedale a Locarno mi hanno preso, prelevato.
Ma se domandi adesso come fai vivere? Ma se domandi veramente.
L'Istituto Santa Maria di Pollegio è stato per me una specie di penitenziario, ecco. Subì maltrattamenti di carattere fisico.
Für das Leid, das ihnen angetan wurde, bitte ich Sie im Namen der Landesregierung aufrichtig und von ganzem Herzen um Entschuldigung.
Ich finde es beklemmend und ich bin auch sehr betroffen, weil der Staat hat doch.
Lo trovo angosciante e sono anche molto preoccupata perché lo Stato ha il compito di proteggere la libertà dei cittadini e la loro sicurezza, di rafforzarli come individui e non di indebolirli. Evidentemente l'applicazione della legge non è stata controllata e questo ha portato alle ingiustizie per cui il Consiglio federale si è già scusato. Ora esamineremo attentamente le raccomandazioni che ci ha dato la Commissione. Sono molto ottimista che si possano trattare e accogliere anche domande individuali. Il Consiglio federale prenderà poi posizione.
Sono arrivate le scuse ufficiali, sono arrivate le ricerche storiche e politici. Avete sentito Karin Keller-Sutter e prima di lei Simonetta Sommaruga, due consigliere federali che si sono occupate di questa storia. La politica se ne sta occupando, ma non siamo ancora alla parola fine. Buongiorno da Giuseppe Bucci, copertina e regia del programma affidate stamane ad Alice Pedrazzini. Di cosa parliamo oggi? Beh, parliamo di una delle pagine più tristi della storia svizzera. Ieri, lo avrete sentito, sono stati presentati i risultati finali della Commissione Peritale Indipendente che ha studiato ed esaminato su incarico della Confederazione, del Consiglio federale, il fenomeno degli internamenti amministrativi in Svizzera. Si calcola che nel secolo scorso almeno 60.000 persone siano state rinchiuse, segregate in istituti, colonie agricole, cliniche, psichiatriche o altro, senza aver commesso alcun reato e sulla base di decisioni amministrative. Persone private della libertà perché povere, emarginate o ancora perché osavano ribellarsi a violenze e pratiche repressive di istituti minorili, ad esempio. Persone, soprattutto giovani adulti, condannate non da un tribunale ma in sostanza dalla società, dalle convenzioni, non per un reato ma per uno stile di vita. Una storia che è andata avanti fino al 1981, non molto tempo fa. Una storia di cui si è parlato molto negli ultimi anni. Noi lo rifacciamo ancora oggi perché con le conclusioni degli studiosi si è raggiunto un traguardo importante, perché altro resta da fare per alleviare le sofferenze delle vittime, come vedremo. Ci sono in questo senso delle proposte e perché insomma non è mai troppo, non è mai abbastanza. Fare conti con gli errori del passato ci aiuta ad essere migliori in futuro. Do il benvenuto a Vanessa Vignasca, buongiorno.
Buongiorno.
Storica, qui in studio con noi, collaboratrice scientifica appunto della Commissione Peritale Indipendente, e buongiorno anche a Sergio De Vecchi.
Buongiorno, buongiorno.
Autore del libro autobiografico Infanzia rubata, che ripercorre la sua storia di bambino collocato in istituto. Lui però è anche pedagogista, oggi in pensione, ma ha diretto un istituto a Zurigo e presieduto la Società Svizzera di Pedagogia Sociale. Insomma, molte cose potrà dirci su questa vicenda. Allora, Vanessa Vignasca, innanzitutto l'importanza di questo traguardo raggiunto, questa luce fatta su questa pagina buia, una vicenda scioccante, qualcuno l'ha definita, non so come la definisce lei.
Beh, è una vicenda sulla quale sicuramente andava fatta luce che abbiamo fatto perlomeno parzialmente con questa ricerca per la prima volta sul piano federale, perché finora erano soltanto state effettuate delle ricerche preliminari o universitarie soltanto su alcuni cantoni. Quindi è stato importante restituire quanto è successo a livello federale sull'internamento amministrativo.
Prima che questo lavoro cominciasse si immaginava una storia così buia, oppure anche lei è rimasta sorpresa o dal quadro generale o da qualche particolare che è emerso in questo lavoro?
Sono diversi gli aspetti che mi hanno sorpresa. Innanzitutto la dimensione arbitraria del fenomeno. È vero che c'erano delle leggi sull'internamento amministrativo fondate sul diritto cantonale o sul diritto civile, ma abbiamo dimostrato che la loro applicazione e l'imprecisione comunque della definizione di queste leggi ha dato aperto le porte appunto a questa dimensione arbitraria, proprio perché a prendere le decisioni erano spesso delle singole persone con un margine di apprezzamento importante. Quello che mi ha colpito anche è come venivano colpiti dagli stili di vita, ad esempio uomini che non potevano sostenere economicamente la loro famiglia per una dipendenza dall'alcol, o delle donne per un comportamento sessuale che oggi definiremmo normale perché più libero. Quindi appunto questo colpire gli stili di vita, infine anche la violenza di cui queste persone sono state spesso oggetto negli istituti.
Ecco. Poi c'è da fare a titolo preliminare anche una distinzione, perché in questa storia ci sono in realtà due storie che si fondono anche nell'ambito di questo lavoro di ricerca e che si muovono spesso di pari passo. Da una parte si parla di internamenti amministrativi, dall'altra di collocamenti extrafamiliari. Vogliamo fare chiarezza?
Sì, noi come commissione abbiamo ricevuto il mandato di studiare gli internamenti amministrativi, che erano delle privazioni della libertà motivate da uno stile di vita deviante ed erano applicate soltanto agli adulti. Durante la ricerca ci siamo comunque accorti che non era possibile scindere questo fenomeno dal collocamento extrafamiliare, che si riferisce invece ai bambini che sono stati collocati nell'infanzia. Perché questo? Perché a volte i bambini che nell'infanzia sono stati collocati da adulti, avendo già comunque subito uno stigma, sono stati anche internati amministrativamente, oppure i figli stessi degli internati amministrativi erano poi oggetto di un collocamento extrafamiliare. Quindi abbiamo visto comunque una compenetrazione tra questi fenomeni che non è possibile scindere.
Ecco, una storia che ha vissuto sulla sua pelle anche Sergio De Vecchi, almeno per una parte, appunto per quello che riguarda questi collocamenti extrafamiliari, una storia che è raccontata in un libro pubblicato prima in tedesco e poi in italiano da Casa Grande, titolo Infanzia rubata, la mia vita di bambino sottratto alla famiglia. De Vecchi, strappato alla madre in fasce, ha passato più di 16 anni in vari istituti in Ticino e Grigioni. Fra poco magari gli chiedo di ripercorrere un episodio che personalmente mi ha sempre molto colpito di questo suo libro. Per prima cosa però De Vecchi le chiedo anche lei l'importanza di questo lavoro fatto dal punto di vista delle vittime, visto che lei questa mattina rappresenta anche loro, insomma.
Sì, io sono molto soddisfatto che 6 anni dopo l'istituzione della tavola rotonda a Berna ci siamo arrivati alla conclusione con questa commissione che ha fatto vedere, cioè dimostra quello che è successo nel secolo scorso, lo dimostra chiaramente in questi 10 volumi e col volume che è stato presentato ieri a Berna. E mi soddisfa molto, anche se non è ancora chiarito tutto, però hanno fatto un buon lavoro e l'hanno fatto svelto, cioè in 5 anni hanno lavorato proprio sodo.
Ecco, ci è voluto un po' di tempo, una certa fatica anche da parte della politica, forse anche di tutta la collettività, nel prendere coscienza e fare i conti con questa storia. Ci siamo arrivati, ma ci siamo arrivati troppo tardi?
Non è mai troppo tardi, però sono stati le vittime a spingere in avanti questo tema. Cioè prima non era la politica e non era la Confederazione Cantoni che ci hanno messo luce, cioè sono stati le vittime che hanno spinto in avanti il tema e hanno chiesto giustizia per tutto quello che hanno sofferto nei tanti anni del secolo scorso, tutte queste vittime di misure amministrative e anche di collocamenti extrafamiliari. E grazie alle vittime siamo arrivati adesso a far luce su un tema delle misure amministrative. E penso ci sarà ancora tanto da fare per far luce sul tema dei collocamenti extrafamiliari.
Siamo qui per valutare questo lavoro, siamo qui però anche un po' per ripercorrerla, quella storia. Vorrei, signor De Vecchi, se posso chiederle di appunto raccontarci un episodio che lei narra in questo libro, visto che ieri molti bambini sono tornati ai loro doveri scolastici. Ci racconta il suo primo giorno all'asilo?
Io quando avevo pochi anni sono andato all'asilo, mi hanno mandato all'asilo dall'istituto a Pura, dove vivevo da piccolissimo, e sono andato tutto solo in quell'asilo e ho visto per la prima volta in vita mia le mamme e il papà che portavano i loro figli e le loro figlie all'asilo. E lì mi sono chiesto, ma io il mio padre dov'è, la mia mamma dov'è? cioè la prima volta dopo avevo forse 3 anni e mezzo, 4 anni, che ho visto che ci sono anche famiglie, cioè esiste la famiglia. Io fino a quei tempi pensavo che tutti abitano in istituti e il direttore e la direttrice, che noi dovevamo chiamare papà e mamma, erano la mia mamma e il mio papà, e questo mi ha stupito molto.
Beh, sono storie che sicuramente non si possono dimenticare, come non può dimenticare quello che è successo anche Daniela Schmidt, abbandonata dai genitori, figlia illegittima secondo le leggi di allora. La donna ora ha 75 anni e racconta i maltrattamenti subiti in un istituto a Faido, poi in una famiglia di Arcegno, in vari altri istituti in Svizzera interna. Lo ha fatto, lo ha raccontato alla collega Francesca Torrani qualche mese fa. Una storia emblematica perché, appunto, come dicevamo, una storia che somma questi collocamenti extrafamiliari a poi un internamento amministrativo. Perché? Perché la signora Schmidt, insomma, si ribella a questi metodi che subisce durante questi collocamenti extrafamiliari, e a 16 anni viene internata amministrativamente all'ospedale neuropsichiatrico, il Neuro di Mendrisio, e lì ci resta fino a 20 anni. Sentiamo un estratto di quel racconto, appunto, raccolto da Francesca Torrani.
In contem, nessun me ne trova, né parc, né visi, né niente, mai ho avuto. Riuscese anche a volare con la San Marco di Bellinzona. Dopo circa 3 mesi vennero quei genitori, i Sigrist, io lo dico ugualmente, nei Sigrist lì, e io abitavo su Arcin, sopra lo Zong, no? E da lì a cominciare. Allora, gira la frusta, gira i battipanni, gira la cinghia, gira il bastone, e una volta mi ho messo con i scarponi militari perché ho mi portato al catechismo. Mi fino in terza elementare, a serie la prima. Fuori era mi bot, a serie la diventare la più deficiente dei deficienti. Sei quasi più buona a fare un per un. Sei neanche più buona a fare il diviso, il per... Più niente, sono bloccata. Il paese la sapevano tutti che mi appestavano. I mani le deformati, più in schiena, con quei mani lì che sembrava che mi spaccava tutti i osi della schiena. Mi facevano male questi più lì. E mi ha mandato giù là, senza nessun motivo, senza il perché, il per come, che mi ha interessato. E mi siamo domandiamo adesso il motivo che mi ha portato giù, perché mi sei diventata, Sei un po' una ribelle, sì, per autodifendermi, questo è vero. Quando rispondevo in quei dottori, allora mi davano dei pastilli, ma mica mi avevo bisogno dei pastilli, porco ciampin. Allora mettevi via i pastilli, no? E l'argantile eutasinante, per calmare, diciamo, per calmare. Io diventavo più selvaggia. Allora alla fine io metto via questi pastilli, io ci appena brancata perché dovrei suicidarmi, no? Sono sicura che mi tiene in punizione, dietro shock. Specialmente dietro shock, ne ho viste dietro shock lì, ne ho viste. Ho visto anche una donna morire per dietro shock. La fine della mia storia, diciamo così, quel che l'è passato, all'è passato, però il magon rimane. All'è chi? Perché piange, certo. Le mie facce le dimentico. Dei momenti un po' di dimentica, ma li trovo difficili. Li trovo difficili perché tornerei a pindere, no? Però può essere contenta di una roba, anche se giù la Mendrisio tenta il suicidi, sono contenta di vivere, perché la vita è veramente le bella.
Daniela, trasferita al Neuro perché troppo ribelle, aveva 16 anni. Un'intervista di Francesca Torrani, Rocco Vitale l'ha ridotta in questo estratto per noi. Vanessa Bignasca, l'impianto legislativo, l'abbiamo detto, variava da cantone in cantone, diversità culturali, colpisce questo sistema organizzato di esclusione, qualcuno l'ha chiamato così, che tragicamente era così efficace e diffuso su tutto il territorio nazionale, al di là delle diversità culturali e linguistiche che conosciamo del nostro paese. E poi la domanda forse più dolorosa per le vittime: perché nessuno per così tanto tempo li ha difese?
Beh, diciamo che attorno a queste misure c'era un consenso generale, soprattutto politico, poiché si trattava di un modo per uno Stato sociale che allora non era ancora sviluppato di gestire quelli che erano ritenuti dei problemi sociali. Penso soprattutto ai giovani che si ribellavano, agli uomini che abusavano di alcol o alle donne che non avevano un comportamento sessuale limitato alla sfera matrimoniale. E quindi penso che questo strumento dell'internamento amministrativo fosse comunque utile agli occhi dell'autorità per gestire questi problemi, ed è per questo che ha potuto essere utilizzato per così tanto tempo.
Ecco, ieri le autorità e gli esperti hanno detto nelle loro conclusioni: bene le scuse, bene quello che si è fatto per ora, questo lavoro anche di ricostruzione, però bisogna fare dell'altro, bisogna sostenere maggiormente anche finanziariamente le vittime. Ci può dire di più lo spirito di questa raccomandazione generale? Poi parliamo magari della questione della memoria più tardi, ma su questo.
Sì, per la questione finanziaria era stato appunto previsto questo contributo di 25.000 franchi, che in molti casi non è sufficiente, poiché la vita di queste persone è stata segnata durevolmente da problemi, ad esempio di salute o anche di lavoro, poiché nel periodo di internamento hanno appunto subito disagi al fisico oppure hanno avuto lacune nella formazione. Quindi gli effetti di un internamento, di un collocamento extrafamiliare, sono a vita, ed è per questo che molte persone oggi vivono in condizioni precarie, ed è per questo che si propongono, si suggeriscono al Consiglio federale di prendere ulteriori misure a sostegno finanziario di queste persone.
Ecco, si parla di aiuti finanziari ad esempio per quanto riguarda le cure mediche, esenzioni fiscali cantonali, e poi questa proposta che mi sembra simbolica, soprattutto un abbonamento generale delle FFS a vita, insomma la mobilità completa e gratuita a risarcimento di invece un passato di segregazione. Sergio De Vecchi, la soddisfano queste raccomandazioni sull'aspetto finanziario? Poi parleremo di una cosa che le sta a cuore, ma su questo.
Sì, sono molto soddisfatto che la Commissione abbia avuto il coraggio di raccomandare al Consiglio federale queste misure. Sono molto soddisfatto, proprio perché tante vittime non hanno la possibilità di vivere in un modo sereno, per quello che sono molto contento. Adesso aspettiamo poi cosa dice il Consiglio federale su tutte queste proposte che la Commissione ha fatto.
Ecco, poi c'è stato questo pasticcio la settimana scorsa, organi di stampa hanno divulgato la notizia di questa signora vittima di un internamento amministrativo che ha ricevuto il contributo di solidarietà di 25.000 franchi, ma che proprio in virtù di questo aiuto si è vista ridurre le prestazioni sociali, perché non, secondo i nuovi calcoli, non ne aveva più diritto. Sembra un pasticcio amministrativo facilmente risolvibile, ma cosa ha pensato quando ha visto questa notizia?
Sono notizie che mi rattristano, sono sempre cose che si vede che non abbiamo ancora fatto in modo che tutta la gente, anche tutti quelli che hanno a fare con queste cose, siano al corrente della situazione, anche se il Consiglio, cioè la Commissione e anche il Consiglio federale ha fatto un promemoria per informare tutti gli enti di quello che non possono fare o possono fare quando una vittima riceve questi 25.000 franchi. Si vede che non ancora tutti sanno di cosa si tratta.
Sì, perché
mi rattrista molto.
Già nel messaggio che insomma di qualche anno fa, concernente l'iniziativa popolare federale riparazione a favore dei bambini che hanno subito collocamenti coatti e delle vittime di misure coercitive, si diceva che sostanzialmente questo contributo naturalmente non sarebbe stato possibile tassarlo, sarebbe stato un controsenso. Cristiana Finzi, buongiorno.
Buongiorno a tutti voi.
Delegato per l'aiuto alle vittime di reato del Canton Ticino, le rubiamo pochi minuti perché sappiamo che abbiamo che lei ha un impegno. Su questa cosa le risulta che in Ticino ci sono stati problemi, qualcuno si è lamentato? Qualcuno...
Guardi, quanto successo è veramente deprecabile e sconcertante, perché era veramente, come ha detto bene lei, non era sicuramente intenzione del legislatore riconoscere un contributo di solidarietà per poi tassarlo, pignorarlo in caso di esecuzione o addirittura che potesse comportare una riduzione delle prestazioni sociali, come è successo alla signora che ha testimoniato l'altro giorno. A noi non risulta nessuna segnalazione qui in Ticino, speriamo veramente che sia un caso unico, isolato, e c'è per fortuna una commissione anche di ricorso.
Ecco, signor De Vecchi, so che lei ha scritto un articolo in questo rapporto in cui fa una proposta che va oltre le raccomandazioni, diciamo, ufficiali dei membri di questa commissione. Ci vuole spiegare in cosa consiste?
Sì, ho scritto un articolo sul tema dei disturbi psichici, cioè i disturbi post-traumatici, che tante vittime, più diventano anziani, più soffrono di questi disturbi, di quello che hanno vissuto quando erano giovani. E io propongo al Consiglio federale che i 300 milioni che ha stanziato per il contributo di solidarietà, che non è stato, come si dice,
non tutti ne hanno fatto richiesta.
Ecco, sì, ci restano 70 milioni circa che torneranno nella cassa federale, e io ho chiesto che si prenda questi soldi per aiutare queste vittime, aiuti medici, aiuti terapeutici che hanno veramente bisogno, queste vittime, di andare dal psichiatra, di andare dal psicologo, di prendere queste terapie. Adesso vedo poi cosa succede.
Una presa a carico anche mediante una specie di call center telefonico, se capisco bene dal suo scritto, che potrebbe fungere un po' da, tra virgolette, telefono azzurro di queste vittime, perché, dice lei, spesso questo dolore psichico non risolto impedisce a queste persone anche di far valere questo diritto, no? di un contributo di solidarietà, perché sanno che avanzare questa richiesta provocherebbe dei dolori. Signora Finzi, cosa ne pensa? Lei ha avuto a che fare, ha assistito anche in Ticino alcune delle vittime che hanno deciso di richiedere questo contributo.
Guardi, effettivamente è una realtà molto complessa e le persone che abbiamo visto sono molto diverse nel loro percorso di vita. Abbiamo avuto delle persone che portano ancora la stigmate di questi traumi vissuti, e abbiamo anche delle persone che invece si sono riscattate rispetto a un futuro, rispetto al proprio passato, e hanno costruito un loro futuro e l'hanno relegato proprio al passato e non vogliono più entrare e chiedere un aiuto puntuale, nel senso che sono passati 30, 40, 50 anni e non vogliono chiedere questo aiuto. Un helpline telefonica non lo so, anche perché ci sono determinate persone che sono già al beneficio di determinati sostegni psichiatrici, e ci sono anche dei servizi preposti cantonali all'aiuto di queste persone. Va veramente considerata la diversità delle persone, e anche che ci sono delle persone che hanno magari già elaborato e non vogliono più elaborare quanto successo. Consideriamo anche che queste persone hanno dai 70 anni in su, e magari anche il fatto di poter condividere quanto vissuto con altre persone, poterne parlare, questo è già un primo passo per non sentirsi soli.
Comunque c'è una presa a carico di queste persone, per esempio in Ticino, non so se può brevemente dirci come avviene.
Ma guardi, noi siamo sempre disponibili per le vittime ad ascoltarle, ad accoglierle, ad accompagnarle anche nella propria ricostruzione biografica presso l'archivio cantonale, e anche a fare da tramite con i servizi cantonali psicosociali, proprio per un sostegno duraturo e permanente.
Grazie signora Finzi, la lasciamo ai suoi impegni. Do il benvenuto a Marco Nardone, buongiorno. Sociologo, consulente scientifico della Commissione per Italia Indipendente su questi internamenti amministrativi. Lui lavora all'Università di Ginevra e ha condotto proprio di persona le interviste in lingua italiana, quindi anche in Ticino, soprattutto forse solo in Ticino, con le vittime di questi internamenti amministrativi. Ha raccolto le storie di chi ha voluto parlare, ha raccolto i no di chi ha cortesemente invece declinato questo invito. Ci può raccontare un po' quello che ha vissuto?
Sì, le persone con cui sono entrato in contatto io sono passate prima dalla signora Finzi e dal servizio LAV, e quindi avevano già dato la loro disponibilità a essere intervistate. Poi in un secondo momento ci sono state delle persone che hanno cambiato idea, hanno cominciato ad opporsi, mi hanno anche identificato come il rappresentante delle autorità che in passato hanno urtato, appunto, hanno fatto del male a queste persone.
Quindi lei si è sentito dire voi...
Voi dovete smetterla di prendermi in giro, volete solo fregarmi e cose di questo genere, sì. Quindi ho dovuto essere pronto a tutto, nonostante già una prima disponibilità iniziale.
Ecco, un'esperienza che conferma, ce lo potrà dire, una situazione di grande precarietà psichica, ma anche materiale, in cui vivono queste persone ancora oggi?
Certo, la persona di cui parlavo prima, la sua storia è una di quelle storie che non finisce nel 1981, ma che anche dopo ha avuto ancora tanti disagi anche a livello psichiatrico e così, dovuti soprattutto a ciò che ha vissuto durante l'infanzia e durante la gioventù.
C'è dal suo osservatorio una differenza regionale rispetto al resto del paese? Insomma, nella Svizzera italiana ci sono state meno persone che hanno avuto la forza di compiere questo passo, di raccontare rispetto al resto del paese, e se sì, perché?
Penso che si possa dire che sì, nella Svizzera italiana le persone si sono mostrate meno, perché rispetto alla Svizzera tedesca e anche alla Svizzera romanda, dove ci sono delle associazioni di vittime di misure coercitive, dove se ne parla in modo più sostenuto e anche un po' diverso, cioè non tanto dall'alto, non tanto i media così, ma proprio sono le persone stesse che sono in contatto e che hanno momenti di scambio, e questo porta da un lato al resto della società di accettare che una persona abbia potuto avere un passato del genere senza averne una colpa diretta, e dall'altro lato è anche proprio una questione pratica di questa gente che, perché come diceva la signora Finzi, è gente che ha già un'età abbastanza avanzata, quindi non è... Ecco, finché l'informazione arriva a queste persone è un'altra cosa.
Signor De Vecchi, che abbiamo capito che sono persone ancora deboli, insomma, che necessitano di sostegno finanziario. Poi c'è tutto un altro volé in queste raccomandazioni che riguarda il lavoro che resta da fare anche dal punto di vista della memoria collettiva. Lei è rassicurato oppure teme che, passata questa ricerca, passata l'attenzione che c'è stata negli ultimi anni recenti su questa vicenda anche da parte di noi media, tutto possa tornare un po' sotto il tappeto?
C'è un po' il pericolo che adesso che la Commissione ha chiuso i lavori si spegne un po' l'interesse della società su questo tema. Però c'è ancora un'altra, come cioè il Fondo Nazionale che sta lavorando fino al 2022, penso 23, per le vittime delle vittime che sono state tolte dalle famiglie. Cioè non è ancora finito tutto, però c'è un po' il pericolo che adesso si pensa, abbiamo fatto di tutto, abbiamo la coscienza pulita, adesso andiamo in avanti, però penso che le raccomandazioni della Commissione dirette al Consiglio federale fanno sì che si parla ancora e si deve vedere cosa fanno e come lo fanno, e per questo sono rassicurato che non è che adesso tutto è finito.
Signora Bignasca, come si fa a tenere viva la memoria su una storia di questo tipo? Si parla di scuole, c'è anche questa proposta di una casa dell'altra Svizzera, quindi di un luogo fisico, una specie di memoriale, se ho capito bene, che si vorrebbe costruire da qualche parte, forse a Berna, per dare un segno anche tangibile di questa storia e non dimenticare.
Sì, la casa dell'altra Svizzera, concepita dalla Commissione come proposta al Consiglio federale, è stata proprio pensata come luogo di incontro e di scambio tra le persone che hanno subito misure coercitive a scopo assistenziale, dove queste persone possono essere assistite da esperti nell'esercizio dei loro diritti politici, che per diverso tempo non hanno potuto beneficiare o far valere. È un luogo dove potrebbero essere organizzate da loro direttamente dalle mostre e dagli eventi, in modo che diventino essi stessi degli attori attivi nella loro storia. Un luogo di consultazione e scambio, ma anche un luogo per favorire un approccio di ricerca, anche scientifica, con un approccio partecipativo, cioè con un'integrazione a pieno titolo delle, di queste persone nella ricerca.
E poi ci sono anche delle schede didattiche in arrivo per le scuole, insomma questa storia piano piano verrà inserita proprio nel programma di studi, è giusto?
Esattamente, nel manuale di scuola media del Cantone Ticino è stato già inserito un capitolo e inoltre la commissione ha elaborato dei dossier didattici appositi in collaborazione con l'Alta Scuola Pedagogica di Berna per far sì che questa storia venga insegnata a scuola in tutti i cicli, dall'elementare fino al liceo.
Signor Nardone, lei so che partecipa a uno dei filoni di ricerca a cui accennava signor De Vecchi, il programma di ricerca nazionale 76, si chiama così se non erro, dove si indagherà per esempio il ruolo dei media nella divulgazione e prima nell'omissione forse su questa storia, e poi ci sono anche delle altre vicende correlate. Lei forse, visto che siamo in una nazione con molte frontiere e soprattutto in Ticino ne abbiamo una naturalmente, ci può raccontare di cosa si occuperà lei?
Certo, uno dei risultati di ricerca della Commissione è che l'entità e la complessità del fenomeno sono molto grandi, quindi sono molti aspetti che non hanno potuto essere approfonditi durante i lavori della Commissione, e che ora il PNR 76, che è iniziato l'anno scorso e che terminerà nel 2023, si pone come obiettivo proprio di andare a toccare questioni ancora non approfondite, come per esempio questioni di internamenti in psichiatria o i fattori economici degli istituti o anche delle autorità. Invece noi dell'Università di Ginevra abbiamo intenzione di incrociare il campo delle misure coercitive a scopo assistenziale con la dimensione delle migrazioni, come diceva lei, quindi di andare a vedere non solo come venivano gestiti i bambini e le famiglie svizzere, ma anche i bambini e le famiglie di migranti, soprattutto perché abbiamo uno spazio temporale che va dal 1940 al 1975. Ciò che è particolarmente interessante in questo caso sono gli stagionali, per esempio, che non avevano il diritto al ricongiungimento familiare, e che quindi apre tutta la questione dei diritti dei bambini e della gestione della famiglia.
E questo è uno degli esempi. Siamo quasi in conclusione, ma c'è un passaggio che mi ha stupito, signora Bignasca, no, non mi ha stupito, ma mi ha colpito. Si dice: nessuna vera cesura. Nel 1981 il sistema degli internamenti amministrativi è stato sostituito dalla privazione della libertà a scopo d'assistenza. In sostanza si dice anche oggi, insomma, succede, fa parte del nostro sistema di tutele che una persona venga contro la sua volontà privata della libertà per ragioni varie. Lei pensa che, fatte le debite differenze, naturalmente occorra fare una riflessione su questo?
Beh, sicuramente è utile far sempre una riflessione nel limite che c'è tra l'aiuto che lo Stato presta, l'intervento dello Stato, e i limiti che questo intervento, che ingerisce nelle libertà personali, deve avere.
E signor De Vecchi, su questo lei, da questo punto di vista, insomma, è stato direttore d'istituto, è pedagogo, che cosa pensa?
Sì, penso, sono d'accordo con la signora Bignasca di quello che ha detto lei, penso che è giusto così, sì.
Quindi una riflessione sulle autorità che ancora oggi decretano un internamento coatto oppure una tutela per un minore, appunto dicevamo, fatte le debite proporzioni, spesso queste strutture finiscono ancora un po' nella critica dell'opinione pubblica. Lei come le guarda? Non, quello che è successo a lei non penso possa risuccedere oggi, naturalmente, ma che sguardo ha?
No, quello che è successo a me non può più succedere il giorno d'oggi, questo sono sicuro, però nel codice civile svizzero ci sono ancora diversi articoli che devono essere ripensati di come vengono adottati. Ancora oggi è possibile mettere in istituto un giovane, un bambino senza reato, ancora oggi è possibile. Questo, forse questi articoli vanno ripensati sulla luce di quello che è successo nel secolo scorso.
E questa sarà materia, immagino, per un'altra puntata, per un'altra riflessione che tenga conto anche dell'attualità e delle vicende più vicine alla realtà nostra quotidiana. Io ringrazio i nostri ospiti per essere stati con noi, per aver ripercorso questa storia, per aver valutato il punto finale, ma non finale, perché ce ne saranno altri, ci saranno altri sviluppi di questa storia con il lavoro della Commissione che ha indagato su questa vicenda. Ringrazio Gianni Zocchi in regia tecnica e vi do appuntamento a domani per un'altra puntata di Modem.